Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Benvenuti all'ascolto di questo podcast di SBS Italian. Siete in compagnia di Domenico Gentile. L'Otello di Giuseppe Verdi non è soltanto il suo ultimo capolavoro drammatico, l'ultima sua opera sarà quella comica del Falstaff, ma è anche il più complesso. Nell'Otello infatti troviamo il genio musicale di Verdi, quello di William Shakespeare, il cui dramma venne riassunto in modo straordinario nel libretto di Arrigo Boito, e poi troviamo anche una notevole influenza dello stile musicale di Richard Wagner. E con quest'opera, anche sull'insistenza di Arrigo Boito e dell'editore Giulio Ricordi, Verdi torna a comporre dopo un lunghissimo periodo. Si racconta che dopo il successo internazionale dell'Aida, Verdi avesse deciso di non comporre più musica per un'opera teatrale. Per parlare di tutto questo ho l'ospite ideale. E il direttore d'orchestra e compositore Andrea Battistoni, al quale innanzitutto ho chiesto di spiegarci che cosa spinse Verdi a tornare a comporre un'opera teatrale.
Beh, tutta la parabola di Verdi, bisogna dire, dalla sua prima opera alla sua ultima, è stata un'esperienza straordinaria di uno stile che è andato rinnovandosi continuamente. Verdi non si è mai accontentato degli enormi traguardi, degli enormi successi che ha sempre raggiunto con i suoi lavori, ma ogni opera possiamo vederla come il gradino di una scala in un percorso molto articolato. È vero che tra Aida e Otello passa un lunghissimo periodo di tempo. Aida è andata in scena nel 1871, e la prima alla scala di Otello invece avviene nel 1887, quindi veramente Verdi aveva dato l'idea al pubblico di essersi ritirato, di essere andato in una pensione a godersi il successo nel suo modo in realtà molto privato, perché Verdi viveva a Sant'Agata nel mezzo della campagna delle sue tenute, che si fosse ritirato. In realtà aveva regalato al mondo in questo intervallo la Messa da Requiem, che è un altro grandissimo capolavoro, ma per il teatro non aveva scritto più nulla. Forse si deve in parte ad Arrigo Boito, il librettista di Otello, il grande intellettuale italiano, l'aver invogliato Verdi a tornare a comporre per il teatro, facendo leva sull'antico amore di Verdi per Shakespeare. Otello non è la prima opera shakespeariana di Verdi, c'è stato l'esempio straordinario del Macbeth nelle sue due versioni, quella più giovanile e quella poi rivista per Parigi, la versione per intendersi che viene correntemente eseguita, che è stata eseguita anche l'anno scorso il 7 dicembre alla Scala. E Verdi aveva un grande amore per Shakespeare, una grande fascinazione, e questa è stata la scintilla che ha fatto divampare l'incendio creativo della creatività di Verdi, e che ci ha regalato appunto non solo Otello, ma anche successivamente Falstaff. Verdi in Shakespeare vedeva il grande drammaturgo che aveva fatto dell'originalità delle sue trame e delle sue ambientazioni e dei suoi personaggi un punto di forza incredibile. Verdi era molto affascinato da questi personaggi particolari. Se noi guardiamo i tre protagonisti delle tre opere shakespeariane, Macbeth, Otello e Falstaff, sono tre caratteri assolutamente unici, e che Verdi è riuscito a ricoprire di note, è riuscito a trovare un'anima musicale per questi tre personaggi.
Sì, peccato che non abbiamo il King Lear che Verdi probabilmente ha composto e poi distrutto, chissà che opera sarebbe stata. Ecco, lei parla appunto, maestro, dell'amore di Verdi per Shakespeare, e come è riuscito a esprimere in musica il dramma di Shakespeare?
Beh, innanzitutto c'è da dire che il primo artefice di questa traduzione dal teatro di prosa al teatro musicale è sicuramente Boito, perché Boito sia nell'Otello che nel successivo Falstaff è in grado di distillare l'essenza del dramma shakespeariano nelle strutture tipicamente italiane dell'opera. È un'impresa di non poca difficoltà e di cui dobbiamo veramente rendere giustizia a Boito, perché l'opera italiana si articola attraverso una serie di strutture drammaturgiche completamente diverse da quelle del teatro shakespeariano. Il teatro shakespeariano vive di continui cambi di scena e delle relazioni psicologiche tra i personaggi, come ben sappiamo. Invece il teatro dell'opera italiana ragiona per scene molto estese, con ambientazioni fisse dovute appunto ai cambi di scena, che scena che nel teatro shakespeariano non esiste, ma viene più che altro immaginata dal pubblico, mentre invece nel melodramma italiano esiste come. E perlomeno nel melodramma tradizionale fino a Rossini, la profondità psicologica dei personaggi è molto, molto relativa. Boito riesce a trasformare il teatro shakespeariano in teatro dell'opera italiano, e quindi Verdi si trova già una struttura drammaturgica molto funzionale all'essere rivestita di note. Note che, grazie all'incredibile studio che Verdi aveva fatto delle opere a lui contemporanee, soprattutto del teatro wagneriano, si colorano sempre più di profondità. Non siamo più in presenza di un'orchestra che accompagna semplicemente i cantanti, ma che ne sottolinea ogni non detto, ogni abisso psicologico, più che mai necessario per una vicenda come quella di Otello.
Quanto influente è stato Wagner nella composizione dell'Otello di Verdi?
Credo molto, e non solo Wagner, ma forse proprio uno zeitgeist, no? Una sensibilità che stava cambiando. Non dobbiamo dimenticare che Boito e Verdi, all'inizio, quando diciamo Boito emerge sulle scene come un giovane enfant terrible della musica e della letteratura, erano figure diametralmente opposte, proprio perché Boito predicava l'arte dell'avvenire, che si muove forma operistica o di opera d'arte totale sull'onda dell'esempio di Wagner, e accusava Verdi di essere un retrogrado conservatore passatista che aveva fatto il suo tempo. C'è da dire che Boito vedeva in se stesso il continuatore dell'opera wagneriana in Italia e mettendo in scena il Mefistofele provò a diventare il nuovo astro della musica operistica italiana, purtroppo non riuscendoci, al netto del fatto che io sia un grande fan del Mefistofele e che tornerò in Australia, a Melbourne, a dirigere con l'Opera Australia proprio quest'anno. Non si può certo dire che sia un'opera che stia al pari della rivoluzione verdiana. E Verdi in realtà si offese molto di queste critiche fatte da Boito verso la sua persona e dovettero passare molti anni prima che i due collaborassero. Ma Verdi, che di carattere abbastanza sanguigno, quando veniva criticato si arrabbiava molto, in realtà, come tutti i grandi artisti, meditava a fondo sulle critiche che riceveva e sicuramente si interessò della scrittura wagneriana. Io sono andato tante volte a Sant'Agata, nella sua biblioteca ci sono le opere wagneriane, c'è anche un bellissimo spartito per canto e piano dell'Ohengrin nella versione, tra l'altro, in italiano, e Verdi si recò alla prima assoluta dell'Ohengrin a Bologna e annotò scrupolosamente questo spartito con le sue osservazioni, ed è molto interessante vederlo. Dice: questo è bello, questo è brutto, questo è troppo lungo, questo non funziona. Echi della scrittura wagneriana si ritroveranno in tutte le opere del periodo più tardo, penso, non so, al finale della Ida, con questi armonici in orchestra che possono ricordare vagamente proprio il preludio del Lohengrin e la tempesta dell'Otello, i marosi dell'Olandese Volante. Io credo ci sia non tanto una vaga ispirazione, tantomeno un copiare, ma un assimilare nuove forme che stavano diventando, se non di moda, quantomeno molto conosciute e sfruttate dai compositori dell'epoca, e Verdi semplicemente si inserì nel panorama a lui contemporaneo.
La musica di Wagner perché è così diversa da quella di Verdi?
Beh, Verdi si pone nell'alveo e nella continuazione diretta della tradizione che lo precede, nel senso che l'opera italiana veniva dal grande periodo del bel canto, quindi da Rossini, Rossini Serio e poi Donizetti, Bellini. Verdi sfocia, diciamo così, la musica di Verdi sfocia naturalmente da questa corrente continua che ha attraversato la tradizione italiana e che vede in lui il raggiungimento massimo, se vogliamo, del bel canto, un bel canto che poi si spinge fino alle soglie del Novecento, e Verdi ne è un grande, per così dire, quando comincia un grande esaltatore e poi finisce per esserne lo sviluppatore e forse colui che pone fine in un certo senso al mondo del bel canto. Wagner invece si pone da subito non come un continuatore di una tradizione, se non in parte del teatro romantico tedesco, ma come un innovatore, specialmente nel suo desiderio di far sì che poesia e musica fossero assolutamente sullo stesso piano. Questo tentativo di creare un'opera d'arte totale, lui la chiamava, dove tutti gli elementi della messa in scena fossero di pari importanza, ma che avessero anche un'enorme portata filosofica. Non a caso i soggetti che Wagner sceglieva per le sue opere erano profondamente radicati nello spirito nazionale tedesco, nella sua mitologia soprattutto. Era un tentativo di vedere l'artista come un riformatore della società, non solamente un intrattenitore. Verdi questo genere di ambizione non la dimostrò mai. In realtà lui si è sempre visto come un uomo di teatro che sì, dava tutto a se stesso nella scrittura teatrale, ma pur sempre di teatro si parlava. Wagner esaltò gli animi perché voleva essere una figura larger than life, si dice qui, no? Voleva essere un vero riformatore della società. Lui vedeva nella musica una forma quasi magica, rituale dello stare insieme del pubblico. Il suo festival e aveva un che di cerimoniale, e tuttora a Bayreuth c'è un'atmosfera sacrale. Non parliamo poi quando incontrò la filosofia di Schopenhauer. Per lui la musica divenne, anche sull'onda delle filosofie orientali, l'unica maniera per liberare l'uomo dalla tirannia dell'universo patrigno che la circonda. Quindi un'enorme portata filosofica dietro queste idee, anche affascinanti, totalmente anche estranee alla musica di per sé. Da un punto di vista musicale, invece, senza entrare troppo nel tecnico, Wagner trasforma la musica in un flusso continuo e molto destabilizzante di armonie che si concatenano l'una nelle altre senza mai un'apparente distensione. Quindi questa tensione enorme che l'ascoltatore avverte quando si ascolta la musica di Wagner è data proprio da degli elementi tecnici che lui per primo ha portato alle estreme conseguenze e da cui anche Verdi si lascerà ispirare.
Quindi, maestro, immagino che per dirigere l'Otello sia un'opera un po' particolare per un direttore d'orchestra, perché oltre a dirigere una grande opera, dirige non solo la musica di Verdi, ma in un certo senso anche quella di Wagner.
Beh, è una partitura sicuramente molto complessa e, come dicevamo prima, l'orchestra non è più l'accompagnamento dei cantanti, l'accompagnamento di una melodia sul palcoscenico, ma diventa parte attiva, protagonista della partitura, che è una partitura peraltro estremamente impegnativa per tutti gli interpreti, anche da un punto di vista meramente fisico. Il ruolo di Otello, il ruolo di Iago, sono ruoli che richiedono un canto di forza, che richiedono una grande prestazione quasi atletica, direi. E lo stesso l'orchestra, che è chiamata a una continua tensione e a partecipare con grande virtuosismo.
Maestro Battistoni, è sempre un piacere parlarle e mi auguro di poterlo fare quando poi tornerà in Australia per il Mefistofele di Boito, che sarà anche quella una grande occasione, quindi a lei vengono affidate le grandi occasioni di Opera Australia ed è un piacere.
Grazie, grazie mille a lei.
È stato un piacere e grazie per il tempo che ci ha dedicato.
Piacere mio, grazie, un saluto a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.